Buongiorno, buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di oggi 21 febbraio del 2026. Devo dire che è abbastanza interessante oggi leggere i giornali, ci sono parecchie cose e quindi le leggiamo insieme. Prima di tutto vi dico che martedì questo, Lorenzo Fontana è presidente della Camera molto generosamente, non è roba, diciamo, di quelle che faccio io, perché, come sapete, non ho mai praticamente presentato il libro. Vediamo se riesco a farvi vedere il biglietto. Non ho mai presentato il libro da nessuna parte. Aspettate, ve lo voglio far vedere sto biglietto così. Adesso ve lo carico qua sopra, così lo vedete, perché vi vorrei invitare. Ovviamente dovete prenotarvi, dispositivo e PDF, file d'immagine. Adesso ve lo faccio vedere, download. Lo sto facendo, avrei dovuto farlo prima, forse quello che sto per fare ora, però adesso ve lo guardate. Non è una minaccia. Eccolo qua, vediamo se si riesce a vedere. Eccolo qua, è l'invito alla Camera dei Deputati martedì alle 15:30, però dovete vedere qui in alto, in basso a destra, che bisogna scrivere al cerimoniale per poter entrare, e presento con Orsina, che ringrazio, e con Giovanni Orsina, il nostro D'Inferno, lastricato, o meglio, è pieno di buone intenzioni. Quindi per chi volesse, se avete anche ora tempo per farlo, potete venire alla Sala della Lupa, quindi in una bellissima sala della Camera dei Deputati. Quindi se volete venire, siete ovviamente i benvenuti. Aspetta che adesso rimuovi dal palco, possiamo iniziare con la rassegna stampa come di consueto. Quindi la prima questione, buongiorno alla Temperio, la questione fondamentale è la decisione della Corte Costituzionale americana di bocciare i dazi, ve li ricorderete, del 2 aprile, del Liberation Day di Trump, che è una cosa pazzesca. Dovete sapere un paio di cose. Il motivo per il quale è stato bocciato, e oggi ci sono un po' tutti i giornali che lo scrivono entusiasticamente, questi dazi. Voi sapete che io penso che i dazi siano terribili, qualsiasi dazio è terribile, sia quelli fatti dall'Europa, sia quelli fatti dall'America. Non è che cambia chi li fa, li può fare anche un conservatore, ma sempre dazi sono. Allora, il punto fondamentale della vicenda dei dazi è tecnica, perché i dazi sono stati introdotti il 2 aprile dall'amministrazione Trump con un ordine esecutivo in virtù di una legge eccezionale che permette al governo americano di introdurre dei dazi, che sono delle tasse, senza consultare e avere l'approvazione del Congresso, cioè del Parlamento, in casi di eccezionalità. Ma questa legge è stata interpretata in maniera un po' estensiva dall'amministrazione Trump, e quindi c'è stato un ricorso alla Corte Costituzionale da parte di un esportatore di vini, e questo ricorso, visto dalla Corte Costituzionale, è stato accettato, e 6 giudici su 9, quindi la maggioranza, ha deciso che questi dazi erano illegittimi e quindi bisogna anche restituirli. Ma di questo parleremo tra poco. Perché sono illegittimi? È un po' come la vicenda di questa corte conservatrice sulla legge sull'aborto, che tutti quanti hanno parlato di questa sentenza che avrebbe permesso ai negazionisti dell'aborto, gli abolizionisti dell'aborto, di vincere. No, è in punta di diritto che la Corte Costituzionale americana ha detto che Trump ha sbagliato. Quindi non sono entrati sui dazi, che io trovo detestabili, ma fondamentale, non si può usare quella norma per introdurre dei dazi. Per cui quella norma non dice che si devono introdurre dei dazi. Se volete, qualcuno potrebbe dare un'interpretazione estensiva, e molti oggi la danno, ma sbagliano, e cioè dicono che in questa maniera si confondono i poteri, il potere esecutivo con il potere legislativo, perché il potere legislativo può imporre tasse e dazi, mentre il potere esecutivo da solo non può imporre nuove norme. C'è una riserva di legge anche in Italia, se per questo, sulle imposte. Però, ciao da Andrea, mitico Riccardo, però il punto fondamentale di tutta questa vicenda è che all'interno della Corte Costituzionale americana si nominano dei magistrati che, a differenza di quanto avviene nel resto in Italia, ad esempio, durano a vita. Quindi sono nominati a vita, faranno per sempre i giudici costituzionali. Questo rende loro intoccabili e rende loro anche talvolta indipendenti rispetto a quelli che li hanno nominati. Tant'è che tre di questi sei che hanno votato, due di questi sei che hanno votato a favore dell'abolizione della legge sui dazi, o meglio delle norme sui dazi di Trump, beh, due di questi sono stati nominati da Trump, sono repubblicani. Uno di questi, il capo della Corte Costituzionale, questo Thompson, cosa disse? Fu quello che fece l'opinion per rendere Trump inattaccabile dal punto di vista penale quando lo si voleva rendere invece ineleggibile alla seconda presidenza degli Stati Uniti. Quindi quello che ha votato contro Trump oggi, ieri, fu il più grande sponsor, ma sempre dal punto di vista legale di Trump. E così come ieri dicevano che era un venduto, voglio vedere oggi qualcuno che mi dica che è un venduto dall'altra parte. Certo, Trump non ci è rimasto bene, anche perché in questa vicenda ha ragione Cerno, e meno male che Trump era un dittatore, perché proprio quelli che hanno nominato lui hanno votato contro di lui. Stessa cosa dice Ferrara, non su Trump che detesta, ma dice che fantastica questa di un'America e di una democrazia americana che è fatta di check and balance che in effetti funzionano. E un po' in imbarazzo Giannini, perché sulla Repubblica questi ci hanno spiegato che la Corte Costituzionale faceva schifo, che Trump aveva nominato delle persone di merda, che c'era la dittatura e che Trump poteva fare tutto, che era la fine del mondo. E devo dire che la verità, che in questo caso, devi dire, un giudice a Washington, ora, a sorpresa, scopriamo che non è tutto perduto. No, veramente lo scopre lui. Tutti noi sapevamo che non era tutto perduto, tutti noi sapevamo che gli Stati Uniti erano una democrazia solida e tutti noi sapevamo che in America, se sei nominato alla Corte Costituzionale americana dopo un vaglio che comunque deve fare il Senato, tu non sei un'arma del dittatore, ma sei una persona indipendente che può decidere anche contro il tuo supposto dittatore per gli anni a venire, cosa che avviene raramente in altri paesi come l'Italia. Questa decisione però porta a un buco. Il corpo della corte è un anti-Trump. No, mica è vero. È un centrista che non è anti-Trump. Un'altra cosa che vi volevo raccontare è quanto vale questa roba, perché avrebbe incassato, secondo il Wall Street Journal, dai dazi 133 miliardi di dollari e devono essere restituiti, dice la corte, anche se non dice come. E peraltro Trump ha subito detto che metterà un altro dazio con un'altra legge che esiste, che però i dazi li tiene in vigore per 150 giorni. Questo ancor di più dimostra come la Corte non è stata contraria ai dazi in sé, come siamo noi liberali, è stata contraria rispetto alla procedura con la quale questi dazi sono stati introdotti. Il punto sostanziale, quindi, a questo punto è come recupererà questi 133 miliardi. Dice: metto un dazio del 10%. Eh sì, ma quello dura soltanto qualche mese. E soprattutto in un paese come gli Stati Uniti, che ha un deficit dei 1.780 miliardi, calcolate che l'Italia aveva un deficit di 80-70 miliardi quando andavano male le cose, questi ce l'hanno 1.780 miliardi, ditemi un po' voi come potranno mai restituire questi 133 miliardi a coloro che li hanno a questo punto senza motivo pagati, senza motivo giuridico. Vado oltre. Mi ha molto colpito oggi un pezzo di Aldo Cozzullo sul Corriere della Sera perché è dedicata alle questioni francesi. Sapete che ci sarà una manifestazione oggi a Lione di solidarietà a questo ragazzo che è stato ucciso di 23 anni da un gruppo di comunisti violenti, cose che avvenivano all'inizio del Novecento e che avvengono e che portarono al fascismo in Europa e cose che stanno avvenendo purtroppo anche oggi all'inizio del XXI secolo, del secondo millennio, come cavolo lo chiamate, e porteranno una reazione. Ma in questo caso, nella reazione non cade Bardella, il capo del Rassemblement National, che dice: no, non partecipiamo alla manifestazione di questa estrema destra che si sta presentando nelle piazze. E che cosa ti commenta Cazzullo nel giorno in cui l'estrema destra secondo lui, cioè Rassemblement National, non si presenta alla manifestazione che invece è fatta dagli estremisti di destra contro la morte del loro amico. Dice Bardella Bardella è un contro l'Europa di sinistra. Che cazzo ho scritto? Bardella ha chiesto un cordone sanitario contro l'estrema sinistra. Dovete sapere che in Francia hanno sempre chiesto un cordone sanitario, cioè tutti i partiti insieme, tutto un grande inciucio, come diremo da noi, pur di non far vincere la Le Pen. Il figlio della Le Pen, dal punto di vista politico, chiede un grande inciucio pur di non andare, pur di non far più comandare e avere un peso quelli di sinistra. Perché quelli di sinistra, quelli di Insoumise, quelli di Mélenchon, erano il fulcro della sinistra, diciamo estremista ma anche moderata, perché era un rassemblement di moderati e di estremisti che si misero insieme contro l'estrema destra quando i centristi nelle ultime elezioni parevano veramente poco. Ma quello che scrive Cazzullo è incredibile. Macron oggi vituperato, ma domani destinato ad essere rimpianto. Quando si confondono i propri desideri con la realtà. Quindi Macron oggi vituperato, ma domani destinato ad essere rimpianto. Mi chiedo su quali basi Cazzullo, se non le sue personalissime idee politiche, possa evidenziare una cosa di questo tipo. Secondo quale analisi logica, secondo l'analisi logica di quello che è avvenuto negli ultimi 5 anni, almeno 4 anni, una cosa è sicuramente certa, e cioè che i francesi non vogliono sentir parlare di Macron neanche a calci in culo. Una vittoria del Rassemblement National, sostiene poi, seconda conseguenza che trova 2 anni in anticipo Cazzullo, rappresenterebbe la fine di qualsiasi speranza europea. Allora, questo è il pezzo apodittico oggi su Macron e su Bardella. Fantastico, un filo di pregiudizio. Travaglio oggi si occupa anche lui di Macron, ma lo fa in maniera incredibilmente favorevole alle Meloni, non al governo, perché dice la Meloni fa un sacco di puttanate, ma l'ultima cosa che ha fatto, ha perfettamente ragione, quando ha detto a Macron e alla Francia che è preoccupata di quello che avviene e quello che è avvenuto a Lione, perché non è vero che si occupa degli affari degli altri, piuttosto occuparsi degli affari degli altri, come la stessa Meloni dice, sono i francesi quando non ci hanno restituito 10 terroristi, anche recentemente dopo che Bonafede, ve lo ricordate, voleva che venissero rimpatriati. Una delle poche cose buone del ministro della giustizia Bonafede di Conte II era quello di riportare in Italia tutti i terroristi che fuggirono con la dottrina Mitterrand in Francia. E aveva fatto una cosa fatta molto bene Bonafede, solo che i francesi non gli hanno ridati indietro. Mi sembra che fosse proprio Macron in quel periodo a governare, essere presidente della Francia. Allora, invece di pensare che gli italiani nelle loro frasi si occupano delle morti francesi, forse i francesi, dice Travaglio, si occupassero di non proteggere i terroristi italiani, perché quelli sì sono delle ingerenze nel nostro Stato. La storia di Rogoredo, i giornali continuano a dire che questo commissario avrebbe portato la pistola con uno zaino, anche se la cosa non è provata, ma c'è certamente un suo assistente che è andato subito dopo la morte in commissariato e poi è ritornato al commissariato con uno zaino. Dicevano che era andato lì a prendere dei documenti, alcuni sostengono che invece è andato a prendere una pistola finta che poi hanno messo in mano al marocchino ucciso dal poliziotto. Se così fosse sarebbe una cosa inqualificabile, ovviamente. Staremo a vedere, perché in questo momento sui giornali c'è tutto e il consiglio di tutto. Dice, era Sarkozy, Marie-José Marc, quello che si oppose con Bonafede alla restituzione dei terroristi italiani. Nel frattempo c'è una storia molto divertente che i giornali di destra tirano fuori, e cioè che il famoso palazzo occupato Spin Time, siccome è di un fondo, e il fondo ha avuto tutte quante le denunce e tutti i come si chiama, e tutte quante le delibere e tutte le ordinanze, tutte le sentenze dei tribunali perché venisse sgombrato, ma gli occupanti, i radical chic della Roma fighetta che non conta più un cazzo, sono ancora là dentro, succede che il Ministero degli Interni dovrà pagare 21 milioni di euro nostri, perché il Ministero degli Interni paga con le nostre tasse, perché queste teste di minchia si sono occupati queste robe contro le decisioni dei magistrati e soprattutto non le hanno sgomberato come i magistrati avevano chiesto loro. Allora è un'altra storia come quella della occupazione della, come possiamo dire, della Carola Rackete, per cui noi cittadini italiani paghiamo per delle cose totalmente assurde. Dal 2013 è occupato e lì c'è andato, no, ve lo ricorderete, le limousiniere del Papa a togliere i sigilli alla luce perché non avevano pagato la luce e quindi c'erano i sigilli alla luce, anche quelli hanno tolto, quindi verrebbe molto da dire che forse il Vaticano si prendesse lo spin time, ci desse 21 milioni, se proprio ci tiene a quel tipo di attività, diciamo, aggregativa, la pagasse il Vaticano. Io sarei anche d'accordo, pagate 21 milioni voi del Vaticano, tenetevi lo spin time, anzi portateveli tutti in una bella parrocchia del Vaticano, questi qua, e ce li togliete dalle balle. La società si riprende il suo palazzo come sarebbe normale. Questa cosa dei notai e del concorso è una cosa pazzesca, perché questi la prima cosa è la cretinaggine tecnologica che purtroppo è dietro l'angolo per ognuno di noi, e cioè questi hanno mandato in onda online un file di Excel in cui accanto ad alcuni nomi dei candidati che hanno passato il concorso c'è scritto il santo. Allora, alcuni sostengono che il santo sia il santo protettore che li ha fatti passare, o di cui non che li ha fatti passare, di cui santo che li potrebbe aiutare nell'orale. Altri sostengono che invece sono quelli, i notai dicono, che stavano lì lì per farcela e quindi hanno messo il santo che sono come possiamo dire, delle persone che sono state salvate dalla bocciatura dal santo e che il santo rappresenta il giorno della correzione. Una bella arrampicata sugli specchi, anche perché intorno e vicino a tutti loro c'era anche il commentino, buona quella, carina. Vabbè, insomma, sembra che più che una cosa culturale, quella dei santi, visto che erano associati, quello è un coglione, quello è un genio, eccetera, io temo che ci siano più degli interessamenti. Però è una cosa pazzesca. I notai dicono abbiamo fiducia, totale fiducia nelle forze, in coloro che stanno indagando. Il problema non è la fiducia nelle forze che stanno indagando, la fiducia francamente è in quello che noi ritenevamo essere un concorso veramente blindato e che insomma questa roba qua proprio non è che gli faccia benissimo, però vedremo quello che ci racconteranno perché spesso anche questi scandali poi si rivelano per cose un po' diverse rispetto a quello che sono. Comunque la figura di merda tecnologica direi è pazzesca, spero che loro, anzi sono, cioè, la vera critica che oggi uno bisognerebbe fare è quelli che custodiscono i nostri segreti, custodiscono i nostri registri, custodiscono le nostre verità, non riescono a custodire in maniera tecnologicamente adeguata il loro sistema di reclutamento. Questo, secondo me, è la critica che bisognerebbe fare. Poi raccomandati, non raccomandati, santi, sessismo. Ma cazzo, ma se il mio notaio, che peraltro è un fenomeno bravissimo e che sicuramente non c'entra niente in questa vicenda, ma se il mio notaio gestisse le mie pratiche così come questi qua hanno gestito il concorso, beh, io avrei qualche preoccupazione, insomma, andrei su una blockchain come alcuni stanno facendo per le monete. Però, insomma, anche su questo bisognerà vedere un po' meglio di che si tratta, perché il notaio è la categoria talmente odiata dai giornali che bisogna vedere quali sono i loro punti di vista. Finora non l'hanno comunicata proprio bene, a metterla così. Il vero problema è che i notai nel mondo li abbiamo noi e l'Argentina. E poi che ci dice? Buongiorno Nicola, parlaci un po' del sì e del no con la separazione dei giudici, ci sarà modo per farlo. Di Maio sale in cattedra e tutti i giornalisti di destra gli sta sulle balle questa cosa, sia La Verità, sia Libero, sia Mascheroni sul giornale sfottano il Bibitaro che diventa professore al King's College. Io invece la penso esattamente come Alessandro Sallusti, che ieri ha scritto su Politico Quotidiano e che voi forse avete già visto, incredibile invece il riconoscimento per uno che è iniziato, a differenza di tante fighetti che fanno appunto il concorso dei notai, il concorso, ha fatto un'attività politica, ha venduto le bibite al San Paolo, si è fatto quattro soldi come una persona che conosce il mondo, è riuscito a fare il ministro di qualsiasi cosa e poi dopo che è caduto con una zampata draghiana è riuscito a fare il commissario, non so di che cazzo l'ha fatto, non è che l'ha chiamato l'ordine degli amichetti di Di Maio, ma una grandissima istituzione culturale inglese, il King's College, e che non è che si fanno intimorire diciamo da qualche raccomandazione, ma dalla qualità di quelli che vogliono chiamare, quindi complimenti a Di Maio, con cui ancora c'ho il conto in aperto perché sono una specie di vendicativo tipo Kill Bill. Avete presente Kill Bill? Siccome ci ha dato tante di quelle sole in televisione quando pensava di essere il ministro degli esteri che poteva inculare tutti quanti, e dal punto di vista proprio di non venuta in trasmissione che ce l'ho ancora qua, però bisogna essere onesti, ha ragione Sallusti e ha ragione coloro che spiegano, noi liberali pensiamo che non ci sia nessun valore legale che debba avere il titolo di studio, in questo caso Di Maio lo certifica. Intervista di Libero molto bella fatta da Secchi a Mantovano, che non parla mai, e una cosa dice: dopo le referendum rischiamo di vedere le macerie se questi continuano a tenere così alti toni, soprattutto quelli del no, bisogna dirlo, e dice che peggio della sinistra sono le toghe in questa campagna elettorale, e te credo, dico io, perché sono loro che col sorteggio perderebbero un elemento fondamentale nell'organizzazione del loro potere che si chiama CSM. Nel frattempo di Feltrino a Radio Radicale costa 8 milioni di euro all'anno, tanti, pochi, no, vi dico pochi per quello che fa, c'è un servizio pubblico pazzesco, 1.800 milioni costa la RAI, dice Feltrino, non è possibile che un governo come questo non trovi 8 milioni, e io dico troviamoli, togliamoli alle saghe della minchia che finanziate ogni giorno. Io sono ovviamente per l'informazione privata, per l'informazione, quando vedo che tagliano i soldi di Torino, non me ne fotte nulla, ma su Radio Radicale non è togliere soldi all'editoria, è togliere informazioni ai cittadini. Chi di noi può sentire il congresso del partito, può sentire in aula quello che si dice? È vero che oggi hanno disintermediato e lo possono fare da soli, ma Radio Radicale è l'archivio della storia politica di questo paese e ce lo possiamo permettere, come dobbiamo permetterci l'aereo di Stato, come ci dobbiamo permettere la bellezza del Quirinale, come ci possiamo permettere i carabinieri in grande uniforme che non so quanto cazzo costano, come ci permettiamo l'orologiaio che mette a posto gli orologi del Quirinale, ci possiamo permettere in uno stato civile anche Radio Radicale, e dobbiamo farlo. Grande, chi è questa? Valentina. Radio Radicale fa sentire anche i processi per intero. Ecco, l'ultima cosa che vi racconto è questa cosa incredibile. La Stampa c'è un giornalista che è pagato per attaccare la Venezia, che si chiama Mattioli, ma questo ci sta ovviamente, tutti noi abbiamo le nostre fissazioni, ma questo Mattioli purtroppo, come spiega anche Ruggeri oggi, deve un po' forse andare un po' più a fondo. Mi auguro che le sue critiche sulla Venezia vadano un pochino più a fondo di quanto siano andate quelle a Ruggeri, perché Ruggeri alla ripartenza dice che ci sono quattro pippe dotate soltanto del battesimo come loro capacità di intendere e di volere, una cosa di questo tipo dice, intendendo non gli archestrali ma gli odiatori online nei confronti della Venezia, e lui ovviamente Mattioli non ha capito, ha finto di non capire che era rivolto agli odiatori social questa frase di Ruggeri, ma mi interesserebbe poco, il problema è che Mattioli prende esattamente per oro colato quello che dicono i sindacati. Cioè gli stessi sindacati si sono arrabbiati dalla CGIL, si sono arrabbiati per queste quattro pippe dette da Ruggeri, e il giornalista parla delle quattro pippe esattamente nello stesso modo in cui hanno parlato i sindacati. C'è un filo rosso, Mattioli, sindacati, orchestrali, tutti contro la Venezia perché ha un piccolo difetto che non fa parte del loro circoletto Verdurin, e allora è stato sconveniente Ruggeri, la Venezia è sconveniente perché non fa la... è tutto così, siccome stiamo nel mondo dell'opinabilità, noi diciamo che gli orchestrali della Fenice sono dei professionisti pazzeschi, mentre la Venezia è una pippa incredibile che non si merita quella cosa. E questa roba qui, siccome la scrive Mattioli, a cui evidentemente sta sulle balle lì il sovrintendente, cioè quello che ha fatto la scelta, perché è chiaro che lì c'è un elemento politico che non riguarda solo la Venezia, questa roba qui diventa fenomenale. Alla CGIL, quella che gli fanno sequestrare i conti per non avere pagato il TFR, sì, alla CGIL, la CGIL, vedrete un pezzo contro la CGIL di Mattioli, ma state scherzando, quello è il figlio di questa cultura e ce la teniamo, diciamo, io non me la tengo cara, ma alla stampa se la tengono cara, sono gli stessi, la stampa è il giornale in Italia che perde più quattrini al mese in funzione delle copie che vende, non ce n'è nessuno. Questa è un'informazione non riservata ma molto ormai nota, perché hanno fatto la due diligence per comprarselo e la gente scappa, no, qualcuno se lo vuole comprare la stampa ovviamente perché c'è un grandissimo marchio, ci sono degli ottimi giornalisti, ma costa come una Ferrari che c'ha il serbatoio bucato. E allora quando voi siete in un'organizzazione che perde tanti di quei soldi, potete avere un criterio economico anche per la Fenice o per gli orchestrali? Certo che no, perché dovreste darvi la zappa sui piedi. Quindi io non mi attendevo un criterio economico, un criterio di bilancio, un criterio privatistico nella gestione della stampa e della Fenice, ma mi chiedevo un pochino di onestà intellettuale, cosa che mi sembra manchi del tutto. Però loro non dicono parolacce e quindi sono molto più garbati. Loro li troviamo alla festa del Quirinale, tutti là belli in fila, tutti che stanno lì in magari gli hanno spiegato come si usa la forchetta e il coltello, ma comunque insomma ci provano. Ciao. Anzi no, che ciao, vi ricordo che ci abbiamo l'invito per martedì alla Camera dei Deputati con Lorenzo Fontana alle 15.30, se volete venire alla presentazione del libro con Giovanni Orsina del mio libro L'Inferno è pieno di buone intenzioni, mi raccomando mail al cerimoniale, è scritto qua il posto dove il posto a cui mandare la mail del cerimoniale per venire o telefonate per prenotarvi, perché alla Camera senza prenotazione non si entra. Ci vediamo martedì per quelli di voi che saranno a Roma. Ciao.